preghiera, ti lodiamo. Padre, preghiamo che tu ci dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, in modo che possiamo conoscerti meglio. Signore, mostraci ciò che tu hai nel tuo cuore.
Amen.
Lode al Signore.
Ja, Herr Jesus, ist wieder eine Konferenz.
Grazie per una nuova conferenza.
Vier Monate ist es her, da hatten wir.
Sono passati mesi, quattro mesi dall'ultima conferenza e di nuovo ci siamo riuniti per un periodo di tempo in cui vogliamo toccare insieme il Signore. Nella conferenza passata, nell'ultima riunione, c'era il tema sposo e sposa. E stasera iniziamo con lo sposo e la sposa. Avete visto l'ultimo messaggio di questa conferenza? La conferenza termina con lo spirito e la sposa. Spirito e sposa parlano in unità. Questo si trova nel cuore del Signore, la sua sposa, il suo matrimonio. Stasera il titolo è Cristo desidera la sua sposa che gli corrisponde. Ci troviamo già nell'anno 2019, da quando il Signore è asceso, è passato tanto tempo e noi lo aspettiamo il suo ritorno. Molti di noi che camminiamo già da tanto tempo col Signore aspettiamo il Signore. E spero che anche tanti giovani dicano: Signore, non dicano: io Signore devo fare ancora quello, quell'altro, per favore non tornare subito perché ho ancora tanto da fare. Un tale parlare non dovrebbe trovarsi nel nostro cuore, ma il nostro sposo desidera avere un matrimonio. Lui brama la sposa preparata.
Und ich möchte das mit euch gemeinsam anhand diesen Versstellen, die hier angegeben sind.
Qui vediamo alcuni versetti e vogliamo considerare questo argomento con questi versetti nella guida. Guardiamo un attimo nel passato. Iniziamo con il momento in cui Dio fece l'uomo, Genesi 2, da 18 in poi. In quel tempo Dio aveva già creato l'uomo, dalla polvere della terra l'aveva fatto, aveva soffiato l'alito di vita nelle sue narici e così è diventato un'anima vivente. E gli aveva preparato un giardino e doveva vegliare su questo giardino. E c'erano anche in mezzo due alberi. Adamo però era ancora tutto solo. Dio c'era, ma non c'era tanto altro. Poi c'è scritto nel versetto 18, poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Già qui mi fermo un attimo, perché questa è una frase meravigliosa. Quello che mi sembra importante in questa conferenza è che la parola deve toccare il nostro cuore. Dio ci ha dato la sua parola non solo per leggerla, in modo che troviamo tante cose per capire cose, le cose come sono state fatte, ma anzitutto Dio ha dato la parola in modo che la parola ci tocchi, che possa cambiare. E per mezzo della parola possiamo guardare nel suo cuore. Come possiamo conoscere il suo Dio se non conosciamo la parola? Qui dice: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia adatto. C'è un versetto, Romani 5, versetto 14, che ci mostra che Adamo è una figura per Cristo. Paolo l'aveva visto. Adamo è un'immagine per Cristo. Ed Eva, che viene fatta, è una prefigura per la sua sposa, per la Chiesa. Lui voleva una sposa che gli corrispondeva. Quando si tratta di un matrimonio, quando un uomo cerca una moglie, è importante che la coppia si corrisponda. Per un matrimonio che funziona bene, devo darvi un consiglio. Voi che cercate ancora una controparte, non cercare una persona che non ti corrisponde. Dio vuole dare ad Adamo una moglie. Dio fece dalla polvere della terra tutti gli animali, gli uccelli, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Dio presenta gli animali all'uomo. Dio porta una bestia della campagna, forse una pecora. Adamo dice: una pecora. E così lui dà il nome a tanti animali. E poi c'è scritto: ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Dobbiamo simpatizzare un po' con Adamo. Lui dà nome ad ogni animale. Mi sono chiesto perché gli presenta un uccello. Adamo non può mica volare. Dio presenta un animale dopo l'altro, però nessuno è adatto per lui, a lui. E sicuramente Adamo, dopo un certo momento, era triste. Sicuramente era triste. Cosa succede? Dove c'è qualcuno che mi corrisponde? Dio ha una soluzione. Dio, dopo un certo periodo, fece entrare Adamo in un sonno e prese una delle sue costole, chiuso il suo posto con la carne, e Dio il Signore veramente formò o costruì una donna e la condusse a Lui. Sì. Questa sicuramente era qualcosa di meraviglioso. Fino adesso ha preso dalla polvere della terra e ha creato un animale, ma adesso ha preso una parte dell'uomo e formò una donna. E la reazione dell'uomo era meravigliosa. La condusse all'uomo, l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Questa deve essere chiamata donna o uomo. La forma femminile di uomo. Finalmente ha visto una controparte con cui poteva parlare a suo piacere, una controparte che poteva amare e viceversa. E questa è una meravigliosa immagine per Cristo e la Chiesa, questo sonno profondo in cui ci fa vedere la morte di Cristo. E dalla morte di Cristo in risurrezione è uscito il Signore quale Spirito che dà la vita. E non tanto tempo dopo della sua risurrezione, non passavano tanti giorni, la Chiesa fu prodotta a Gerusalemme. Che meravigliosa immagine! La Chiesa è qualcosa che proviene da Cristo. Se non proviene da Cristo non è la Chiesa, altrimenti è qualcosa, tu puoi dare un nome a questo qualcosa, tu puoi dare ai gruppi cristiani, puoi dare un nome, per mezzo di un nome non cambia niente, ma per mezzo del suo Spirito la Chiesa viene prodotta. E questo dobbiamo anche osservare nei prossimi messaggi. Quello che corrisponde al Signore può essere prodotto solo tramite lo Spirito Suo. Se impariamo questa lezione, allora questo ci aiuta a corrispondere al Signore. Noi abbiamo la tendenza di fare da noi stessi qualcosa. In Zaccaria 4:6 abbiamo lasciato via la prima parte, perché la parte nostra non deve succedere per mezzo dell'esercito, per mezzo di forza. Noi cerchiamo sempre la forza, noi vogliamo fare. Se noi facciamo, il Signore non può fare nulla. Ma se noi ci arrendiamo, allora il Signore può iniziare a operare. Questo era il passato, il nostro passato. Nel passato, sì, c'è questa parola che Dio vuol fare un aiuto all'uomo. Ora vogliamo guardare al futuro. Apriamo Apocalisse 19, versetto 6 in poi, capitolo 19, versetto 6 e seguenti.
Il
E poi udì come la voce di una grande folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Alleluia! La sua sposa si è preparata. Questa mostra la nostra attività, la sua sposa si è preparata. È importante che siamo attivi. Non con esercito o con forza. Vediamo che non c'è una contrapposizione, una contraddizione. E poi il versetto 8 ci mostra le è stato dato. Fatti dare qualcosa in questa conferenza. Vogliamo avere una tale attitudine. Signore, dacci tanto in questa conferenza. Dacci del tuo spirito. Dacci del tuo essere. Dacci della tua natura. Signore, riempici con te. Questa è sempre una buona preghiera, non soltanto durante la conferenza. Ogni giorno possiamo dire, Signore, riempimi di te. Ogni giorno possiamo partire così. Riempimi in questa giornata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Sì, ci sono delle opere, dobbiamo fare delle opere giuste, ma falle fare per mezzo dal Signore in te, per mezzo dello Spirito in noi. E mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Beati, io vi dico, io voglio essere beato. Sì, questo si trova nel mio cuore, voglio essere invitato a queste nozze. Io spero che ci sia anche questo desiderio nel vostro cuore. Perché? Perché non ogni cristiano è invitato alle nozze, alla cena. Ci sono delle dottrine che dicono sì, ogni cristiano fa parte della sposa. Vediamo in Matteo 25 che ci sono dei vergini avvedute, vergini stolte. Alcune sono pronte quando le nozze iniziano, altre non sono pronte. Quindi dipende da noi come trattiamo con il Signore, come camminiamo con il Signore, come si svolge la nostra vita quotidiana. Questa conferenza deve incoraggiarci a camminare col Signore. Abbiamo una parola che è meravigliosa in questa direzione. Signore, fortificaci di camminare nello Spirito. Fa che ci prepariamo ad essere la tua sposa. Questo era il futuro. Sì, noi dobbiamo avere questa meta davanti a noi, dobbiamo essere persone avvedute. Sta a noi se siamo inclusi in questa sposa. Il Signore certamente vuole che siamo parte della sua sposa. Dobbiamo essere pronti. E ora aggiungiamo al terzo punto, la lettera C, alla preparazione, alla nostra collaborazione. Ho fatto già tante esperienze. Si può collaborare col Signore in diversi modi. A volte operiamo senza il Signore.
Oh, Herr Jesus. Ich komme noch näher drauf. Aber ich habe mich gefragt, wieso gibt es im Alten Testament?
Mi sono chiesto perché nell'Antico Testamento
wunderbares Buch
esiste un meraviglioso libro, il Cantico dei Cantici, con 8 capitoli. Signore, mi sono chiesto, questo libro non sembra che sia proprio un libro adatto per l'Antico Testamento, no? Sentiamo tanti comandamenti, ammonimenti da parte del Signore, se leggiamo Isaia, Geremia, altri profeti raccontano tanto di giudizi e poi c'è un libro come il Cantico dei Cantici.
È
lo stesso autore del di
Ecclesiaste.
Avete letto l'Ecclesiaste e dopo il Cantico dei Cantici? Leggiamo il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici dice è il cantico più importante dei cantici. I salmi sono composti da 150 cantici, ma tutti questi cantici non sono come il Cantico dei Cantici. Non so quando avete letto per l'ultima volta questo cantico. Ho scelto solo il capitolo 4, è glorioso. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Tu sei bella. I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galaad. I tuoi denti sono come un branco di pecore tossate. Che modo di parlare. Abbiamo letto neanche tre versetti. Ogni dente ha il suo gemello. Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto, la tua bocca è graziosa, le tue gote dietro il tuo velo, e così avanti. Non leggo tutto. Come una persona può parlare in questo modo, in modo che descrive una tale relazione tra sposo e sposa, tra Salomone e Sulamita, uomo e uoma. Salomone e Sulamita, ecco, sono la stessa radice di parola. Come mai che troviamo un tale cantico nell'Antico Testamento? Io penso che il Signore voleva farci vedere già nell'Antico Testamento qualcosa, come possiamo trattare col nostro sposo nel Nuovo Testamento e come lui ci tratta. Lui ci tratta con amore. Il Signore ci ha amati, dobbiamo immaginarcelo, perché anche con l'amore abbiamo i nostri problemi. Certamente se una persona mi piace la amiamo, ma chi non ci è così tanto simpatico cosa facciamo? Ma il Signore ci ha amati, dice Romani 5, quando eravamo ancora nemici. Eravamo nemici e lui ci aveva già amati. Che cuore! Il Signore e il suo amore è così perfetto, così attraente. così piacevole, e proprio di questo amore parla il Cantico dei Cantici. Il Signore ama la sua sulamita, anche se lei all'inizio non era ancora così cambiata, all'inizio non era così adatta a lui. All'inizio Salomo dice: io ti paragono a una cavalla, al carro, davanti al carro di Faraone. Faraone è un'immagine per il nemico. Nostra condizione quando eravamo ancora, quando abbiamo incontrato il Signore, eravamo un po' selvatici, un po' vili, però il Signore la amava già. Il Cantico dei Cantici inizia con baciami, veramente così siamo trasformati. Secondo la mia esperienza è, devo dire che l'unico modo che noi possiamo essere trasformati. Se sentiamo soltanto comandamenti, leggete le lettere di Paolo, Galati, Efesini, non fate quello, non fate quell'altro. Avete letto? Le lettere di Paolo sono piene di comandamenti. Ma se tu senti questa parola, forse tu te ne vai, abbandoni il Signore, o tu diventi così legale, così secondo la legge. Ma questo non è il modo di trattare il Signore. Il modo di trattare il Signore è con amore. Noi dobbiamo andare avanti col Signore con l'amore. Deve essere una questione di amore. Certamente il Signore cerca sempre di guadagnare il nostro cuore, anche se per un certo periodo siamo sviati, allora il Signore non viene e dice: perché non sei venuto nelle riunioni durante tre mesi passati? No, il Signore si rallegra quando tu ti volgi a Lui. Io ti ho attirato, tu forse non l'hai sentito, non ti sei accorto, però io ti amo. Il Signore ha un atteggiamento diverso del nostro. Sì, il Signore ti ama, è così piacevole, Lui è così attraente. E in Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 7, dice: tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. C'è in capitolo 4, mancano ancora 4 capitoli, in tutto sono 8 capitoli. Forse il Signore ci vede in modo diverso di come noi ci vediamo. Se guardiamo troppo ai nostri difetti, forse qualcuno è senza difetto? No, tutti abbiamo dei difetti. Noi possiamo essere concentrati nei difetti. Tu vedi i difetti degli altri, tu vedi i tuoi difetti e tu ne parli, e tutto questo ci porta giù. Se ti accorgi di qualche tuo difetto, allora va dal Signore. Signore, qualcosa non va bene, purificami, opera in me, togli questo difetto. C'è anche qualche difetto nel fratello. Non dirlo al fratello, ma dillo al Signore. Questa è la via migliore. E quindi abbiamo tanta pace nella Chiesa. Se noi ci fissiamo sulle sciocchezze, piccolezze, allora questo disturba la vita della vita di Chiesa. Ma se vediamo gli altri come ci vede il Signore, tu sei tutta bella. Se non c'è nessun difetto in te. È bello il tuo amore, Signore, più prezioso del vino. Io vi consiglio di leggere questo libro. Voglio passare a Efesini 5. In Efesini 5 vediamo come Paolo aveva scoperto che Adamo ed Eva erano un'immagine per Cristo e la Chiesa. Versetto 5, versetto 23. Il marito, infatti, è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cristo ha dato se stesso per la Chiesa per santificarla, lavandola con l'acqua della parola, per mezzo della caduta, sapete, per mezzo della caduta di Adamo, l'uomo è diventato corrotto. La natura di Adamo ed Eva si era cambiata, dopo erano peccatori, avevano la natura del nemico in sé, avevano ricevuto questa natura e per mezzo di questa caduta tutti gli uomini sono stati sottomessi alla caduta, tutti siamo peccatori, nessuno può dire io sono meglio dell'altro. Però il Signore comunque vuole produrre una sposa partendo da questi uomini, una sposa che è adatta a Lui. Lui vuole avere delle persone che corrispondono a Lui. In Matteo 5, penso che sia nel versetto 48, il Signore disse ai discepoli: voi dovete essere perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Da un peccatore che aveva la natura del nemico passiamo agli uomini che sono perfetti come è perfetto il Padre. Questa è l'opera di trasformazione del Signore in noi. Per questo c'è scritto che deve santificarci. Tanto in noi non è ancora santo. Ah, io scopro sempre di nuovo una parte non santa in me. L'unica via è, Signore, santificami. Lavandoci con il lavacro della parola. È importante che vediamo che la parola è così preziosa, così importante. La parola è la via, come la sua sostanza, il suo essere viene aggiunta a noi, messa in noi. Abbiamo sentito Allen, abbiamo parlato di Giovanni 6, dove il Signore dice che dobbiamo mangiarlo. È già una parola molto forte. Lui ha parlato ai farisei che dovevano mangiarlo, e i farisei sapevano che Mosè ha detto non dovete mangiare la carne, mangiare il sangue, bere il sangue. Il Signore dice mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. È una parola troppo difficile. Certamente è chiaro che loro andavano via da lui. Avevano imparato la legge che dice che non dobbiamo bere il sangue, non mangiare carne con sangue. Il Signore ha lasciato andare via tanti e dopo ha dato la soluzione. Ma voi dovete mangiarmi in modo diverso da come voi ve lo è diverso da come voi pensate. Nello spirito è la mia carne, nello spirito è il mio sangue, nella parola è il mio essere. Le parole che vi ho dette, qui parla il Signore, dice, usa la parola rema. Le parole parlate dal Signore, rema, sono spirito e vita. Versetto 63, lo spirito che vivifica. Se noi andiamo dalla parola, ci sono ancora delle persone, dei fratelli che la mattina si alzano per leggere la parola, lode al Signore, questo fa molto bene, prendere un momento la mattina, toccare il Signore e lasciarsi riempire con la parola. E qui c'è una via.
Qui
vediamo che la parola deve toccarci, non dobbiamo prendere soltanto 5 versetti e poi basta, no, dobbiamo toccarlo, vogliamo toccarlo, toccare il Signore nella parola. Forse dobbiamo leggere 20 versetti. Io ho cercato a toccare il Signore, ho letto, non mi ha toccato niente, poi alla fine lode al Signore, il versetto è arrivato. È venuta una parola che mi ha toccato. E di questo parla il Signore. Si tratta di toccarlo, non toccare soltanto la lettera, la mera lettera. Non succede quasi niente, ma se tocchiamo lo spirito nella parola, questo è meraviglioso, è quello che il Signore vuole e desidera. Così il Signore ci purifica per mezzo del lavacro nella parola. Poi ho scritto qui i versetti di Matteo 25, nei quali il Signore parla delle vergini, 5 sono avvedute, 5 sono stolte, e la differenza tra questi due gruppi sono alcune si riempiono di più degli altri. Le 5 avvedute hanno olio nei vasi, gli altri hanno solo olio nelle lampade. Sì, una lampada del Signore è lo spirito umano. Proverbi 20, 27. se abbiamo soltanto lo Spirito nello nostro spirito, abbiamo bisogno del Signore anche nella anima, vuole operarsi dentro in tutto il nostro essere. Questo richiede del tempo. Tutta la nostra vita cristiana serve per guadagnare spirito. Qui lo spirito viene paragonato all'olio, e quest'olio lo dobbiamo accogliere ogni giorno, in tante occasioni. Ogni giorno deve servire per guadagnare olio durante tutta la nostra vita. Tutta la conferenza deve aiutarci a conoscere meglio il Signore, in modo che lo possiamo prendere nella nostra vita quotidiana. Lodi al Signore. Amen. Sì, Signore.